scuola, questo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'esame medievale, che prelude alla pausa che faremo la prossima settimana in occasione della festività del 25 aprile, che è sabato del 1 maggio, che è venerdì, e quindi saremo mercoledì, giovedì e venerdì di pausa. Quest'anno le pause sono state poche, ahimè, si sente nella schiena la pochezza delle pause. E questa sera incontriamo Abu Ibn Rushd, è uno studioso che, come voi ben sapete, dell'Occidente latino viene chiamato Averroè, il quale ci ha invitati a prendere un caffè a casa sua a Cordova. Ma procediamo con ordine, è un caffè lungo, è un caffè commentato, non so se riusciremo a prenderlo. Comunque lo commentiamo. La figura di Averroè in campo culturale emerge quando l'emiro del Marocco chiede al suo consigliere Abu Bakr, amico fraterno di Averroè, di ritradurre l'organo, cioè le opere di Aristotele in arabo, in un arabo più moderno rispetto a quello della scuola di Toledo di un secolo e mezzo prima. Ma Abu Bakr, un personaggio che, ricordate, abbiamo incontrato la scorsa settimana, autore di un celebre romanzo filosofico intitolato Il filosofo autodidatta, di cui abbiamo studiato il contenuto e i significati, Abu Bakr dichiara di non sentirsi all'altezza di questa impresa, anche perché è vecchio, non ci vede quasi più, e allora manda a chiamare a Cordova il suo amico Averroè. Sa che lui è all'altezza del compito e gli fa segnare l'incarico, vero è? Quindi comincia a tradurre e si appassiona a tradurre e comincia anche a commentare le opere di Aristotele. Così ha inizio il movimento intellettuale dell'aristotelismo arabo e il lavoro, il grande sforzo intellettuale di Averroè ha avuto una ripercussione eccezionale nell'ambito di tutta la scolastica in generale, arabo-islamica, cristiano-latina, ebraico-talmudica, laico-razionalista, scientifico-naturalista. Vedete, queste sono le correnti della scolastica che intanto si sono formate in questi secoli in cui noi abbiamo viaggiato. Qualche secolo che stiamo viaggiando, quindi vi siete mantenute benissimo poi, o meno, ma bene, il compito che ha portato a termine Averroè è considerato uno dei più grandi pensatori della storia della cultura. Chi è? Lo abbiamo già incontrato, ma dobbiamo in qualche modo riprendere contatto con questo personaggio. Guardate sul punto 1 del repertorio. Abu Ibn Rushd, in realtà ha molti più nomi, sentiamo un po'. È detto Averroè, vissuto tra il 1126 e il 1198, è originario di Cordova, una affascinante città di Andalusia musulmana, e molti di voi hanno senz'altro visitato, quindi fate un'ulteriore visita a Cordova, utilizzando la guida della Spagna, navigando in rete. Averroè appartiene ad una famiglia importante, il nonno e il padre sono stati giudici in Cordova. Averroè è a sua volta un cadì, cioè un giudice popolare, un giurista, un filosofo, un teologo e soprattutto è un medico. È stato, vedete, la medicina senza l'ordine del giorno, è stato il medico del califfo di Cordova, Yusuf, il quale è colui che, secondo la tradizione, lo ha spronato a spiegare il pensiero di Aristotele. Ed è lo stesso Averroè a raccontare che un giorno il califfo Yusuf lo ha fatto chiamare d'urgenza dicendo ma malato, lui corre, no, e invece si è lamentato, la malattia era molto più grave, si è lamentato con lui dell'oscurità di Aristotele, stava leggendo la metafisica e non ci capiva nulla, questa è la malattia. E perché tu, che conosci a fondo Aristotele, e gli dice Yusuf, non lo spieghi anche agli altri, tu possiedi tutti i requisiti per farlo. E difatti la fama di studioso di Averroè ha attraversato i secoli per la memorabile impresa culturale che ha compiuto, un'impresa esaltata, come sapete, anche da Dante, nel quarto canto dell'Inferno della Divina Commedia. Averroè ha eseguito il gran commento delle opere di Aristotele, in particolare ha composto il Tafsir Ma'bad at-Tabiat, il grande commento alla metafisica di Aristotele, redatto nel 1192, che è stato studiato per tutta l'età moderna e oltre. Scrive Averroè: se Aristotele, il maestro di coloro che sanno, no, come lo chiama Dante, è venuto al mondo per insegnare al genere umano tutto ciò che si può conoscere, questo significa che ogni persona deve tentare la via della conoscenza. Commentare le opere di Aristotele è un'impresa però irta di ostacoli, tanto per la complessità della materia con la quale noi ci siamo cimentati in questi anni, quanto per la difficoltà delle lingue, tradurre il greco in arabo e poi l'arabo in latino non era cosa facile, e tra l'altro Averroè lavora su delle traduzioni, e anche per i divieti imposti dagli ortodossi fondamentalisti, sia musulmani che cristiani. Ma Averroè lancia la sua sfida culturale, vuole dimostrare che l'opera, l'organo di Aristotele, il quale cerca la verità dell'essere e le sue cause, si concilia con la verità che Allah o Yahweh o il Padre Eterno, Averroè non fa molte distinzioni, ha dato agli uomini con la letteratura del Corano e con la Bibbia e con i Vangeli. Averroè è perfettamente convinto che la letteratura del Corano è un'operazione esegetica nei confronti dell'Antico Testamento e nei confronti dei Vangeli, soprattutto apocrifi. Ora, il ragionamento fondato sulla dimostrazione logica, scrive Averroè, non porta affatto a contraddire gli insegnamenti della legge divina. Infatti la verità non potrebbe essere contraria alla verità, ma si accorda con essa. Dunque la filosofia greca non solo non è in conflitto, ma, sostiene Averroè, si integra con le sacre scritture in genere, con la Bibbia, con i Vangeli, con il Corano. Averroè si impegna a dimostrare la conciliabilità della ragione con la religione, della filosofia con la legge, spronando tutti gli intellettuali, musulmani, ebrei, cristiani, laici, a cercare la verità. Non perché poi la si trovi, ma perché sulla strada della ricerca si trovano, si scoprono molte cose. La ricerca è un impegno obbligatorio, scrive Averroè, per coloro che hanno i mezzi intellettuali per poterlo fare. E al collega Al-Ghazali, che alcuni anni prima, come abbiamo studiato la scorsa settimana, aveva scritto La distruzione dei filosofi, nota Fut al-Falasifa, proprio per mettere sotto accusa Aristotele e i suoi seguaci, Averroè ha dedicato un libro intitolato Tafut ul-Tafut, cioè la distruzione della distruzione dei filosofi, cioè dell'opera scritta da Al-Ghazali, in cui polemizza con chi, soprattutto nella cultura dell'Islam, condanna la ricerca filosofica. E questo è un argomento di grande attualità. L'aver utilizzato e conciliato la filosofia greca con gli insegnamenti del Corano procura ad Averroè molte condanne da parte degli ortodossi islamici, e l'aver formulato la tesi dell'eternità del mondo, la tesi dell'anima mortale e dell'unità della sostanza divina, quindi negando il concetto della Trinità, gli vale l'accusa di essere empio da parte delle gerarchie cristiane. Quindi Averoè è un fenomeno esemplare di eretico a largo raggio, a tutto tondo, eretico tanto per i musulmani quanto per i cristiani, per gli ebrei un po'. L'idea più provocatoria di Averoè per l'ortodossia islamica e cristiana riguarda, per le conseguenze che porta con sé, il concetto della non nascita dell'universo. E la provocazione sta nel fatto che il suo ragionamento trova riscontro tanto nel libro della Genesi quanto nella letteratura del Corano, perché in tutte e due questi apparati si capisce che Dio e l'universo ci sono da sempre. No, quando in questi libri raccontano la creazione, ci dicono c'è Dio e c'è la terra, no, la terra è in forma, è brutta, è tutto da mettere in ordine, però queste cose ci sono, no? E quindi la creazione è un tentativo di messa in ordine che comprende più di un fallimento, con la necessità di ricominciare ciclicamente tutto da capo. E scrive Averoè, per capire il principio che Dio e l'universo ci sono da sempre e quindi la prerogativa della nascita a loro non appartiene, bisogna accettare l'idea che l'eternità non è una dimensione che ha a che fare col tempo, non ha un inizio e una fine. Come è sbagliato dire prima di Dio, così sarebbe realisticamente sbagliato dire prima dell'universo, già che né Dio né l'universo hanno un prima e un dopo. E quindi non si può far credere ai viventi, afferma Averoè, che il tempo stia passando, perché in realtà non è il tempo che passa, ma è il ciclo stagionale che si muove. E la convenzione temporale è virtuale nella sua essenza, per cui tutto torna al punto di partenza e di conseguenza, si domanda Averoè provocatoriamente, può esistere un al di là eterno e un al di qua non eterno come ci viene detto? Questa riflessione porta Averoè ad affermare che non ci può essere incompatibilità tra il Corano e la filosofia, tra la Bibbia, visto che il testo del Corano nasce dall'esegesi biblica, come abbiamo studiato a suo tempo, no? Lo scorso anno, la Bibbia non c'è incompatibilità, e aggiunge che non è la filosofia che deve cercare di aderire al testo del Corano e della Bibbia, ma è il testo del Corano e della Bibbia che deve seguire la ricerca filosofica. Ed elenca puntigliosamente tutti i passi della letteratura del Corano, e sono molti i versetti che invitano a fare ricerca, e della Bibbia, e quindi basta citare il libro della Sapienza, per giustificare questo fatto, cioè la compatibilità tra le sacre scritture e la filosofia. E le sue idee innovative sul piano esegetico hanno fatto aumentare il numero dei suoi avversari, e gli integralisti, poi tanto islamici quanto cristiani, lo considerano un vero nemico, proprio perché lui dimostra, testi alla mano, che non c'è conflittualità tra la filosofia e il messaggio religioso, aggiungendo che proibire la filosofia con la scusa che potrebbe allontanare i fedeli da Dio è come proibire l'acqua a un assetato con la scusa che lo potrebbe affogare. E per contro è stato accusato di essere un cinico, un razionalista, un uomo dalla doppia fede e un parlatore dalla doppia lingua. Averoè è in realtà un personaggio scomodo, perché cerca di unire e non di dividere. Viene perseguitato per blasfemia ed è costretto a fuggire in Marocco, a Marrakech, dove muore a 72 anni con grande soddisfazione dei suoi avversari. E le sue opere vengono bruciate, messe all'indice, ma non vanno perdute, per fortuna. Ci sono pervenute, ricopiate in caratteri ebraici dai rabbini di Spagna, tradotte in latino da molti intellettuali cristiani, perché il pensiero ha le ali, quindi Averoè, e nessuno può arrestare il suo volo, e così è stato in barba a chi lo ha perseguitato. Quella regina teca, come abbiamo detto già altre volte, ma i film si vedono, no? E si può trovare un film che molti di voi hanno visto, ma si rivede sempre volentieri, nel regista egiziano Youssef Chahin, scomparso nel 2008, che si intitola Al-Qadar, il destino, girato nel 1998. Guardate, è un film molto spettacolare, è un musical, sulla vita e sull'opera di Averoè, ed è un manifesto. Chahin è una persona, il suo pensiero di cultura musulmana, laico, ma è un manifesto a favore del dialogo tra le diverse culture, contro chi vuole monopolizzare Dio per i propri interessi, quindi un film costruito tutto su questa linea, quindi è di grande attualità, è buona visione. Il pensiero di Averoè ha innescato una riflessione per molti pensatori, musulmani, ebrei, cristiani e laici, anche Dante Alighieri, come abbiamo già detto, conosce l'opera di Averoè, prova ammirazione nei suoi confronti. Come sappiamo, lo cita nel canto 4 dell'Inferno della Divina Commedia, dove descrive il limbo, nel quale ci sono le anime dei grandi saggi, non cristiani, non battezzati, ma comunque salvati, tutti riuniti intorno ad Aristotele, il maestro di coloro che sanno. Stanno lì nel limbo aspettando di andare in paradiso. Quindi è una scelta molto provocatoria quella di Dante in questo parte della commedia, ma è una delle parti più interessanti. Il verso con cui Dante presenta Averoè, Averoè che è il gran commento feo, cioè che fece il grande commento di Aristotele, che ha rivoluzionato poi il modo di pensare della scolastica, contiene l'essenza dell'opera di questo intellettuale. Il commento di Averoè alle opere di Aristotele ha cambiato fondamentalmente il modo di concepire la trasmissione della cultura. E difatti, per far capire il pensiero di Aristotele, non facile da comprendere, Averoè predispone tre traduzioni diverse con tre livelli di leggibilità, che comincia dalla forma a rivoluzionare la cultura, vero è? Averoè è convinto, e Dante è influenzato da questo pensiero, che a questo mondo esistono tre tipi di comunicatori: i dotti accademici che parlano tra loro, i teologi che parlano solo ai loro allievi, e i maestri ambulanti di stampo platonico, e Averoè sta pensando ad Ammonio Sacca, molto probabilmente, che voi conoscete, che parlano alla gente, del popolo per la strada. Ed ecco perché compone tre trattati, cioè il commento grande per gli accademici, quelli che capiscono tutto, e il commento è provocatorio, il commento medio per i teologi, quelli che vedono soltanto verso una direzione, e il commento piccolo è per la divulgazione popolare nel quadro delle esigenze di alfabetizzazione. E tutti i filosofi, secondo Averoè, secondo Dante, che riprende proprio Averoè in questo senso, il commento feo significa questo, dovrebbero tener conto di questo metodo e fare di ogni saggio, in linea con il concetto dell'alfabetizzazione, sempre tre versioni, e questo sarebbe meglio per loro, sarebbe meglio per tutti. Naturalmente del personaggio di Averoè si è occupata la letteratura, e a questo proposito non possiamo tralasciare la riflessione che ha fatto su di lui uno scrittore che più volte abbiamo incontrato, Jorge Luis Borges, morto nel 86, nella raccolta intitolata L'Alef, che è un'opera che stiamo leggendo a frammenti nel tempo, no? Sono racconti, quindi un frammento dopo l'altro, in questi anni l'abbiamo utilizzato, ce ne siamo serviti. C'è un racconto che si intitola La ricerca di Averoè, e questo titolo, in relazione a ciò che abbiamo detto finora, non ci sorprende. Averoè, teorizza Borges, non conosce il significato di due parole greche contenenti due concetti letterari importanti della cultura ellenica. Cioè, incontra queste due parole chiave nella poetica di Aristotele, che lui sta traducendo, deve tradurre in arabo, e non esiste un corrispettivo, perché in questo momento lui vive in una cultura dove non c'è il teatro, dove il teatro è rimasto fermo, e quindi poi prenderà il teatro, ma in questo momento il teatro è rimasto fermo. E prima di leggere questo racconto che ci porta nella affascinante città di Cordova, ospiti in casa di Averoè, e credo sia opportuno rinfrescare a grandi linee la nostra memoria in relazione a Jorge Luis Borges e alla sua opera, anche se più di una volta abbiamo fatto questo esercizio, ma come sapete, repetita iuvant, le cose ripetute sono di giovamento, cioè l'esercizio della ripetizione giova all'azione dell'apprendimento. E guardate sul punto 2 del repertorio. Jorge Luis Borges è nato a Buenos Aires nel 1899 in una famiglia dell'alta borghesia, vissuto a Ginevra dal 14 al 18, in Spagna dal 19 al 21, dove ha partecipato al movimento d'avanguardia dell'ultraismo, dal latino ultra, che vuol dire al di là, e gli ultraisti, scrive Borges, fanno calare il proprio intelletto, che si identifica con l'io narratore, in molteplici anime, andando oltre se stessi. Cioè, quante volte è successo anche a noi di immedesimarci, no? In un personaggio, tanto da farlo diventare un nostro alter ego. E quindi abbiamo fatto tante volte anche noi gli ultraisti, no? Ci siamo identificati in un personaggio. Borges, insieme a sua madre e a sua sorella, è stato in Argentina un oppositore della dittatura di Perón dal 46 al 55, e per punizione subisce il trasferimento dalla biblioteca di Buenos Aires, dove lavorava, e lo trasferiscono alla sovrintendenza delle fiere del Pollane, dai libri ai polli, per punizione. E quando cade la dittatura peronista viene nominato direttore della Biblioteca Nazionale, docente di letteratura inglese all'università. A partire dai primi anni 60 la sua fama di scrittore aumenta a livello internazionale, nella misura in cui diminuisce, a causa di una malattia ereditaria, la sua vista, tanto che diviene progressivamente cieco. Tuttavia questa condizione non ha limitato i suoi viaggi per tenere conferenze negli Stati Uniti, soprattutto in Europa. Nel 1974, con il ritorno del peronismo, si dimette dalla Biblioteca Nazionale Argentina, riprende la via dell'esilio, ha soggiornato più volte in Italia, dal 77 all'85, torna un'ultima volta a Buenos Aires per fondare una rivista murale, Prisma, e poi si trasferisce in Svizzera, dove muore a Ginevra nel 1986. Tra le molte opere in poesia e in prosa che Borges ha scritto, ricordiamo, a volte diciamo cosa c'è da leggere, antologia di letteratura fantastica del 40, i racconti gialli, sei problemi per Isidoro Parodi, 1942, e poi è un commissario questo, oggi è di gran moda, e poi i due libri di racconti intitolati Finzioni nel 1944 e l'Aleph del 49, che sono universalmente considerati i suoi capolavori. L'Aleph è una raccolta di 17 brevi racconti e un epilogo, e questi testi potrebbero essere veritieri perché contengono dati reali di storia, di letteratura, di filosofia, presentano autentici e documentati argomenti, ma l'io narratore dell'autore si intrufola, fa l'ultraista, cioè si intromette nel racconto con la sua soggettività e si immedesima nei personaggi storici, letterari, filosofici, inventati, trascendendo, mistificando intellettualmente la realtà, in modo da tirare in ballo i grandi temi universali, il tempo, l'eternità, la morte, la personalità, il suo soffiamento, la pazzia, il dolore, il destino, sono i temi borghesiani, ma è che lo angustiano e che condizionano l'esperienza individuale di ogni persona. Il termine Aleph, che dà il titolo alla raccolta, forse ve lo ricordate, richiama la prima lettera dell'alfabeto ebraico e come simbolo numerico equivale anche all'uno, al numero uno, nel senso del numero cardinale, che caratterizza la potenza di un insieme. L'uno nel senso dell'insieme, cioè la nostra unicità, scrive Borges, nasce dall'azione dell'io narratore, che è un Aleph, cioè un insieme che contiene tutti i racconti che creiamo per fare di noi una persona, e la narrazione dà forma non tanto alla persona che siamo, ma a quella che vorremmo essere. Difatti, noi siamo ciò che raccontiamo di noi. E il termine uno, dal punto di vista dei significati, ci invita a riflettere. Guardate, questo esercizio lo abbiamo fatto altre volte, ma va ripetuto periodicamente. Quali di questi termini, unico, solo, distinto, singolare, isolato, selezionato, esclusivo, distaccato, scelto, mettereste per prima accanto alla parola uno? E scrivete, date espressione alla vostra scelta. Nella storia di quale personaggio, nella vita di quale figura si cala la vostra anima? No, ci sarà successo di immedesimarvi in qualche personaggio. Beh, scrivete quattro righe in proposito. E ora leggiamo il racconto intitolato La ricerca di Averoè dall'Aleph di Borges, ma prima dobbiamo fare una riflessione metodologica, partendo da un interrogativo. Leggere i testi di Borges è difficile? Guardate, non è difficile, è difficilissimo, anche perché è uno di quegli autori che non mira a raccontare, troppo banale, ma pretende di creare un linguaggio, e per, come Gatta, no? E per Borges le parole sono delle, attenzione, sono delle porte che fanno entrare la lettrice nel cuore, dentro una biblioteca nella quale esiste un numero infinito di libri che vanno citati, che vanno aperti, quella che Borges chiama la biblioteca di Babele, cioè un metodo poetico per definire l'intelletto universale, no? Ed è per questo motivo che ogni pagina da lui composta contiene un ricco catalogo di autrici e di autori con riferimento alle loro opere letterarie, dalle quali trae parole chiave e fa sgorgare concetti cardine che a loro volta generano intrecci filologici che fluttuano in spirale senza fine e che andrebbero dipanati, cioè ne andrebbe conosciuto il contenuto e completo il senso per poter accedere a tutti i significati del testo. Borges vuole far capire che la lettura ha una sua esistenza che consiste nel decodificare i simboli alfabetici. Ebbene, leggiamo un racconto. Ma poi ha una sua essenza, cioè che consiste nel capire ciò che si legge, o meglio, che consiste nel comprendere di non essere spesso a conoscenza delle citazioni che l'autore fa e di conseguenza di non essere in contatto con il deposito dell'intelletto universale, con la biblioteca di Babele. E quindi leggere, sostiene Borges, è un'attività che rimanda e deve rimandare a riflettere sulla necessità di intraprendere la via della ricerca. E come dice Averoè. Ora, stiamo per leggere un racconto difficile, intitolato appunto La ricerca di Averoè. Averoè cerca come tradurre due parole greche di cui non conosce il senso. manifestazioni che io stesso ho ricercato, perché sono andato a ricercare, e fatelo anche voi. Cioè, leggere serve per studiare, non serve tanto, serve anche per divertirsi, perché poi le metafore che vengono fuori, ma ci si diverte quando le metafore, le allegorie si capiscono. Leggere, sostiene Borges, è la capacità di dare forma ad un Aleph, cioè ad una struttura cognitiva unitaria. Ecco perché è necessario promuovere la didattica della lettura e della scrittura, in concomitanza allo studio della storia del pensiero umano. Borges contiene nella sua opera questo concetto e lo esprime. E forse, visto che noi stiamo percorrendo una strada di questo genere, potrebbe succedere che non ci si perda del tutto nella biblioteca senza fine di Babele, come la chiama Borges, no? E quando leggiamo noi entriamo in una grande biblioteca infinita dove c'è dentro di tutto, e molte di queste cose non le capiamo, è chiaro che non le capiamo, non capiamo perché dobbiamo andare a cercare quel libro dove questa cosa c'è, no? Ecco, quindi è un incentivo, ma leggiamo La ricerca di Averroè dall'Aleph di Jorge Luis Borges. Inizia con una citazione di Ernest Renan, che ha scritto un Averroè, poema su Averroè. Si immagina che la tragedia ne autre chose che l'arte lui. Si immaginano che la tragedia non sia altro che l'arte di lodare. Abulwalid Mohamed Ibn Ahmed Ibn Ahmed Ibn Rashd, questo è il nome di Averroè, un secolo avrebbe impiegato questo lungo nome a divenire Averroè, passando per Ben Raist e per Avern Ritz, per Aben Rashed e per Fidius Rosalis. Stendeva l'undicesimo capitolo dell'opera Tafut ul Tafut. Vedete che molte cose voi però le capite. Perché è quello che dice Borges. Cioè, bisogna per forza di cose entrare in una biblioteca di Babele. Cioè, frequentare, mettere in atto l'alfabetizzazione. Se no, è evidente che abbiamo dei problemi. Invece voi in questo momento non avete nessun problema a capire che queste opere ci sono state, e quindi capite il testo. Non è che chiudete il libro e dite ma cosa scrive questo? No, sapete perché è così che funziona. No. L'Aleph, cioè un insieme di cose che stanno nella nostra testa e che sono una struttura cognitiva. No. Che forma una struttura cognitiva. Stendeva l'undicesimo capitolo dell'opera Tafut ul Tafut, nel quale si afferma contro la scelta persiano Ghazali, autore di Tafut ul Falasifa, che la divinità conosce solo le leggi generali dell'universo, quel che si riferisce alla specie, non all'individuo. Scriveva con lenta sicurezza, da destra a sinistra, l'esercizio di formare sillogismi e di concatenare vasti paragrafi non gli impediva di sentire con benessere la fresca e spaziosa casa che lo circondava. Il meriggio risuonava del ronco tubare di amorose colombe. Da un patio invisibile si levava il rumore di una fontana. Qualcosa nella carne di Averroè, i cui antenati venivano dai deserti d'Arabia, era grato al fluire dell'acqua. In basso erano i giardini, l'orto, in basso il Guadalquivir, percorso da imbarcazioni, e l'amata città di Cordova, non meno illustre di Baghdad o del Cairo, simile a un complesso e delicato strumento, e intorno, anche questo sentiva Averroè, si ampliava fino alle frontiere la terra di Spagna, nella quale sono poche cose, ma dove ciascuna sembra starvi in modo sostanziale ed eterno. La penna scorreva sul foglio, gli argomenti si intrecciavano, irrefutabili, ma una lieve preoccupazione offuscò la felicità di Averroè. Non la causava il Tafut, lavoro fortuito, ma un problema di intore filologica, connesso con l'opera monumentale che lo avrebbe giustificato davanti al mondo, il commento di Aristotele. questo greco, fonte di tutta la filosofia, era stato dato all'umanità affinché insegnasse tutto ciò che si può conoscere. Interpretare i suoi libri, come gli ulema interpretano il Corano, era l'arduo proposito di Averroè. Poche cose registrerà la storia più belle e più patetiche di questo consacrarsi di un medico arabo ai pensieri di un uomo dal quale lo separavano 14 secoli. Alle difficoltà intrinseche dobbiamo aggiungere che Averroè, non conoscendo il siriaco e il greco, lavorava sulla traduzione di una traduzione. Il giorno prima le due parole dubbie lo avevano arrestato al principio della poetica. Le parole erano tragedia e commedia. Le aveva trovate anni prima nel terzo libro della retorica. Nessuno nell'ambito dell'Islam aveva la più pallida idea di quel che volessero dire. Invano aveva sfogliato le pagine di Alessandro di Afrodisia. Quelle due parole arcane pululavano nel testo della poetica, impossibile evitarle. Averroè depose la penna, si disse, senza troppa fiducia, che quel che cerchiamo suole trovarsi vicino. Mise da parte il manoscritto del Tafut e si diresse allo scaffale dove si allineavano i molti volumi copiati dai calligrafi persiani e lo tentò l'ozioso piacere di sfogliare le loro pagine. Da tale distrazione lo distrasse il pensiero che il mercante Abul Qasim al-Ashari, appena tornato dal Marocco, avrebbe cenato con lui quella sera in casa dell'alcoranista Farak. Abul Qasim diceva di aver toccato i regni dell'impero di Sin, la Cina. I suoi detrattori, con la speciale logica dell'odio, giuravano che non aveva mai toccato la Cina e che nei tempi di quel paese aveva bestemmiato Allah. La riunione sarebbe durata certamente alcune ore. Averroè si affrettò pertanto a riprendere il manoscritto del Tafut. Lavorò fino al crepuscolo. In casa di Farah, nel giardino, parlarono di rose. Abul Qasim, che non le aveva neppure guardate, giurò che non c'erano rose come quelle che ornano le ville andaluse, ma Farah descrisse una straordinaria varietà di rosa perpetua che nasce nei giardini dell'Indostan, i cui petali di un rosso acceso recano caratteri che dicono non c'è altro Dio che Allah e Maometto e il suo profeta. Aggiunse che Abul Qasim probabilmente aveva visto quelle rose. Abul Qasim lo guardò allarmato. Se rispondeva di sì, tutti lo avrebbero giudicato a ragione il peggiore degli impostori. Se rispondeva di no, l'avrebbero detto di infedele. Optò per mormorare che il Signore possiede le chiavi delle cose occulte e che non c'è sulla terra cosa fresca o appassita che non sia registrata nel suo libro. Queste parole furono accolte da un mormorio reverente. Orgoglioso di quella vittoria dialettica, Abul Qasim si apprestava a dire che il Signore è perfetto nelle sue opere, è inscrutabile. Ma Farah cominciò a imporre la dottrina ortodossa. Il Corano, disse, è uno degli attributi di Dio, come la sua pietà. Lo si copia in un libro, lo si pronuncia con la lingua, lo si ricorda nel cuore. L'idioma, i segni e la scrittura sono opera degli esseri umani, ma il Corano è irrevocabile ed eterno. Averroè, che aveva commentato la Repubblica, avrebbe potuto dire che la madre del libro è come il suo modello platonico, ma pensò che la teologia era un tema del tutto inaccessibile ad Abul Qasim. Tutti pregarono Abul Qasim di narrare qualche meraviglia. La memoria di Abul Qasim era uno specchio di intime viltà. Che cosa poteva narrare? Inoltre gli chiedevano meraviglie e la meraviglia è incomunicabile. Abul Qasim esitò, poi parlò. Chi percorre i crini e le città, affermò con confusione, vede molte cose che sono degne di credito, come questa, ad esempio, che ho narrata una sola volta al re dei turchi. Accadde in Sinkalan, Canton, dove il fiume dell'acqua della vita sbocca nel mare. Il timore dell'infinito, del puro spazio, della pura materia, sfiorò per un istante Averroè. guardò il simmetrico giardino, si seppe invecchiato, inutile, irreale. A Bulgarin continuava. Una sera i mercanti musulmani di Simkalan mi condussero a una casa di legno dipinto nella quale vivevano molte persone. Non è possibile descrivere questa casa. Era piuttosto una sola stanza, con file di gabbie o di balconi una sull'altra. In quelle cavità c'era gente che mangiava e beveva, e così anche sul pavimento e sulla terrazza. Le persone che erano sulla terrazza suonavano tamburo e liuto, tranne 15 o 20 con maschere di color rosso che pregavano, cantavano e dialogavano. Erano prigionieri e non si vedeva la prigione. Cavalcavano, ma non si vedeva il cavallo. Combattevano, ma le spade erano di canna. Morivano e poi si rialzavano. Gli atti dei pazzi, disse Farak, eccedono le previsioni del saggio. Non erano pazzi, spiegò Abulkasim. Rappresentavano, a quanto mi disse un mercante, una storia. Nessuno comprese, nessuno sembrò voler comprendere. Abulkasim, confuso, passò dalla narrazione a rotte spiegazioni. Disse, aiutandosi coi gesti, immaginiamo che qualcuno mostri una storia invece di raccontarla. Per esempio, la storia dei dormienti di Efeso. Li vedremo entrare nella caverna, li vedremo pregare e addormentarsi, dormire con gli occhi aperti, li vedremo crescere mentre dormono, li vedremo ridestarsi dopo 309 anni, dare al venditore un'antica moneta, li vedremo ridestarsi nel paradiso. Una cosa del genere mostrarono quella sera le persone sulla terrazza. Parlavano con le persone, domandò Farak. Certo che parlavano, disse Abulkasim, convertito in apologista di uno spettacolo che ricordava appena e che lo aveva abbastanza annoiato. Parlavano, cantavano e peroravano. In tal caso, disse Farak, non occorrevano tante persone. Un solo narratore può riferire qualsiasi cosa, per complessa che sia. Tutti approvarono il giudizio, furono esaltate le virtù dell'arabo, che è la lingua che Dio usa per comandare agli angeli. Poi quella della poesia araba. Averoè parlò dei primi poeti, di coloro che nel tempo dell'ignoranza, prima dell'Islam, già dissero tutte le cose nell'infinito linguaggio dei deserti. Disse che negli antichi, nel Corano, era racchiusa tutta la poesia e condannò come vana e frutto di ignoranza l'ambizione di innovare. Gli altri ascoltarono con piacere, poiché difendeva la tradizione. I muezzini chiamavano la preghiera della prima luce quando Averoè fece ritorno alla biblioteca. Qualcosa gli aveva rivelato il significato delle due parole oscure. Con ferma e curata calligrafia aggiunse al manoscritto queste righe: Aristotele chiama tragedia i panegirici e commedia le satire e gli anatemi. I rabbi di tragedie e commedie abbondano nelle pagine del Corano e nelle iscrizioni del santuario. Sentì sonno, trovò freddo. Sciolsosi il turbante, si guardò in uno specchio di metallo. Non so quel che videro i suoi occhi, perché nessuno storico ha descritto la forma del suo volto. So che scomparve bruscamente, come folgorato da una lampada senza luce, che con lui scomparvero la casa e l'invisibile fontana e i libri e i manoscritti e le colombe e Farak e Abulkasim e i Rosetti e lo stesso Guadagno di Dio. Nella storia che precede ho voluto narrare il processo di una sconfitta. Pensai al principio a quell'arcivescovo di Canterbury, Anselmo, che voi conoscete, che si propone di dimostrare che c'è un Dio, e voi lo sapete. Poi gli alchimisti che cercarono la pietra filosofale, in seguito alle varie trisezioni dell'angolo e quadrature del cerchio. Ricordai a Averoè che, chiuso nell'ambito dell'Islam, non poté mai sapere il significato delle voci tragedia e commedia. Presi a narrare il caso, a misura che procedevo, sentivo quel che dovette sentire quel Dio, il quale si era proposto di creare un toro e creò un bufalo. Sentì che l'opera si burlava di me. Sentì che Averoè, che voleva immaginare quel che è un dramma senza sapere cos'è un teatro, Non era più assurdo di me che volevo immaginare Averoè senz'altro materiale che qualche notizia tratta da Renan, di cui abbiamo letto la citazione iniziale, e a Dean Palacios, uno studioso che abbiamo incontrato quando abbiamo studiato la letteratura islamica in Dante, ricordate? A Dean Palacios. Sentì, giunto all'ultima pagina, che la mia narrazione era un simbolo dell'uomo che io ero mentre la scrivevo, e che per scriverla avevo dovuto essere quell'uomo, e che per essere quell'uomo avevo dovuto scrivere quella storia, e così all'infinito. Nell'istante in cui cesso di credere in lui, Averoè, Parigi. È formidabile, forte. Avete capito il concetto dell'uomo e dell'ultraismo. E ora, ahimè, se sparisce Averoè, non ci tocca più il caffè. Ma è un caffè commentato, quindi siete perplessi, Non dico per il caffè perduto, ma per il senso ritrovato di questo complesso testo ricco di motivi su cui fare ricerca. Guardate, nonostante abbia letto diverse volte questo testo, tuttavia permangono ancora cinque motivi su cui dovrei fare ricerca per capire meglio le sfumature. Difatti io li ho tolti. Dove ci sono i puntini, io ho tolto cinque citazioni di cui non so, dovevo andare a cercare ma non avevo tempo. E quindi lo farò, fatelo anche voi, l'Alef è qui, è in biblioteca, anche per snellire il testo perché se no sarebbe stato più. Tra poco torneremo sul concetto della perplessità, se siete perplessi e perplessi. Ora lasciamo l'Averoè alter ego di Borges e riflettiamo sulle idee elaborate da Averoè, filosofo scolastico, nel suo grande commento alle opere di Aristotele. Guardate sul punto 3 del repertorio. Averoè sostiene che il primo dono fatto da Dio all'essere umano è la ragione. Questo significa che attraverso la ragione ogni persona può dar vita alla propria anima, e ogni persona può e deve coltivare la propria anima come se fosse un giardino, il giardino dell'intelletto, dedicandosi ad investire in intelligenza. Cosa vuol dire che l'anima, secondo Averoè, è il giardino dell'intelletto? Averoè, dopo secoli, chiarisce, senza più commissioni, la diversità tra il sistema di Platone e quello di Aristotele. Finora Aristotele veniva sempre letto, e noi lo sappiamo bene, in termini neoplatonici. Averoè puntualizza che nel sistema di Platone l'anima è creata da Dio, è spirituale, e viene insufflata nell'essere umano, mentre nel sistema di Aristotele l'anima è una creazione del pensiero umano, è un oggetto raziocinante che si riflette nell'intelletto universale. E Averoè rafforza il senso laico, sotto l'influsso dell'opera di Aristotele, il concetto aristotelico di intelletto universale, definendolo come la somma virtuosa dei pensieri elaborati dagli esseri umani quando si dedicano allo studio. Perché lo studio è l'attività fondamentale, utile e necessaria per creare e per curare la propria anima. L'anima non viene creata da Dio, ma è lo studio che le dà forma. E capite che questo provocava molto allora. Questa idea laica, vedete, prettamente culturale dell'intelletto universale, così come la disegna Averoè, un'idea che si diffonde e fa cambiare la prospettiva con cui la scolastica si rapporta con la realtà, ha stimolato un vivace dibattito. Ancora oggi ci si domanda come, in che modo i risultati delle nostre ricerche e i prodotti dell'intelligenza umana rimangano, possano rimanere sospesi come patrimonio dell'umanità a cui tutti possano attingere. Averoè, sulla scia dell'autentico pensiero di Aristotele, non contaminato quindi dal neoplatonismo, capovolge il concetto del mondo delle idee di Platone, che dominava il campo filosofico. Nel sistema platonico l'intelligenza scende dall'alto, salita l'uranio verso il basso, mentre nel sistema logico-categoriale aristotelico l'intelligenza sale dal basso verso l'alto, verso l'intelletto universale. E aver fatto chiarezza su questi argomenti, divulgando l'autentico pensiero di Aristotele, mette a rischio la vita di Averroè, perché i fondamentalisti islamici e cristiani lo attaccano inesorabilmente. L'intelletto universale, spiega Averroè, si è costituito come il grande deposito della storia del pensiero, un cantiere che l'intelletto umano continua ad arricchire e a cui l'intelletto umano attinge per sviluppare nuova ricerca, e che tutti dovrebbero potervi attingere, no? L'intelletto universale, in quanto patrimonio culturale e intellettuale dell'umanità, scrive Averroè, è immortale e trascendente, quindi ha gli stessi attributi di Dio, ed è attraverso questo patrimonio, scrive Averroè, che la persona entra in contatto con Dio. L'anima umana, l'intelletto umano, l'anima è la metafora dell'intelletto, secondo Averroè, muore col corpo, perché quando si spegne la ragione, si spegne anche l'anima. L'anima è mortale, quindi afferma Averroè. E di immortale rimane il pensiero che la persona è stato capace di elaborare e di lasciare in eredità. E preferite pensare che l'anima sia un oggetto spirituale e immortale, poi Averroè me l'ha sempre messo in secondo piano per questo fatto, oppure che sia un oggetto intellettuale e mortale? Beh, basta una riga per rispondere. Averroè ha scritto: il pensiero alle ali e nessuno può arrestare il suo volo. Verso che cosa o verso chi vola in questo momento il vostro pensiero? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Intanto il nostro pensiero vola di nuovo verso Dante Alighieri, perché il nostro poeta all'inizio del 1300, siamo in pieno umanesimo, spostiamoci per un momento in avanti di un secolo, sebbene lui debba e voglia sostenere l'immortalità dell'anima, perché vuole essere fedele alla dottrina del Dionigio Areopagita Dante, è fortemente affascinato dall'idea dell'intelletto universale, così come la propone Averroè, e questa idea è per lui motivo di ispirazione. Che cos'è la commedia di Dante? E non a caso poi che si fa cercare ad Averroè, guardate il significato di questo termine, attenti. Cioè, la Divina Commedia di Dante è soprattutto uno straordinario deposito di intelligenza a cui attingere, e nel modo in cui Borges scrive c'è qualcosa di dantesco. Borges è un grande dantista, è stato nella sua vita, e la Divina Commedia funziona come un itinerario di studio che favorisce l'avvicinarsi a Dio. Il pensiero di Averroè pesa quindi sulla formazione culturale di Dante, no? Nella commedia, studiando, leggendo, no? È tutta un'operazione culturale. La commedia ci si avvicina a Dio perché si studia, no? Quindi è lo studio, è la salvezza, no? E quindi è il concetto di Averroè. Il limbo di Dante, no? Abbiamo detto Dante, e quindi il pensiero di Averroè pesa nella formazione culturale di Dante. Il libro di Dante, descritto nel canto quarto dell'Inferno, rileggete di questa pagina, poi l'abbiamo letta molte volte, è come l'immagine, come la figura dell'intelletto universale proposto da Averroè. C'è un grande contenitore di intelligenza e di saggezza. Lì ci sono tutti i classici nel libro, che sono vissuti prima di Cristo, non potevano conoscerlo, ma ne hanno anticipato tanti concetti, possiamo mica mandarli all'inferno, dice Dante. No, è chiaro che è una provocazione notevole. Dante vorrebbe stare lì, lui, quando no, dopo dice: vorrei questo, vorrei il mio posto, vorrei il posto. No, all'inferno, no, nel purgatorio, nel limbo, no, in questo lembo, no, con queste persone che sono qui, mi piacerebbe, a chi non piacerebbe. E il limbo di Dante si presenta quindi come se fosse il modello di un grande piano di studio di storia del pensiero umano. Sono anche lì le radici della nostra esperienza didattica, sono lì le radici del ruolo universale che la scuola deve avere. Difatti il limbo dantesco ha la struttura di una scuola. Dante vuole esaltare il fenomeno della scolastica che ha portato verso l'umanesimo. E il poeta lo scrive in un verso lapidario: qui vidi adunar la bella scuola di quei signori dell'altissimo canto che sopra gli altri comatti lavora. E sta parlando anche di voi, che avete la rettitudine di animare la scuola per rivendicare il diritto all'apprendimento permanente, in modo da assolvere al vostro dovere di dedicarvi allo studio. La Chiesa ha, dopo un lungo dibattito che è iniziato nel 1958, poi nel 1962 con il Concilio Ecumenico Vaticano II, la dottrina della Chiesa ha rimosso il limbo. Il limbo è stato rimosso dalla dottrina della Chiesa Cattolica e in conseguenza, con quattro righe scritte da Papa Paolo VI, dopo averlo tolto dall'aldilà, perché così scrive questo Papa intellettuale, che è stato il più importante Papa del Novecento, lo ha giustamente restituito con una oculata scelta veroistica e dantesca al mondo della cultura, al mondo della lingua, no? Cioè, il libro, ecco, quindi restituiamolo al mondo dell'aldilà, no? Perché per concludere il nostro incontro con Averoè, leggiamo una pagina di bella prosa tratta dal grande commento alla fisica di Aristotele, dove emergono due temi sui quali i pensatori che verranno punteranno l'attenzione a lungo. Questi pensatori si chiamano, li incontreremo, riutilizzeranno questa pagina, li incontreremo alla fine di questo viaggio, alla fine di maggio, Alberto Magno, Tommaso d'Aquino. Leggiamo da Averoè, un grande commento al libro VIII. La fisica di Aristotele si conclude nell'VIII libro con la dimostrazione dell'esistenza di un principio primo del movimento, cioè di un motore immobile che muove senza essere mosso. La struttura argomentativa del libro pone in primo luogo che il movimento è eterno, in quanto esso non ha né inizio né fine. Quindi, dall'eternità del tempo e del movimento, Aristotele deduce l'eternità del mondo. Già nel libro precedente, il settimo della fisica, Aristotele aveva affermato che tutto ciò che è in movimento è mosso da altro. Con questa asserzione si dimostra che anche il movimento degli esseri viventi, che sembra movimento del tutto autonomo, in realtà anch'esso è mosso da altro e quindi richiede un principio ulteriore del movimento. Ma quest'ultimo principio, a sua volta, deve essere infine non mosso, altrimenti l'intero movimento rimarrebbe senza alcuna giustificazione. Dunque, in questa catena che congiunge motore e mosso, si deve infine pervenire a un principio primo e assoluto del movimento, che deve essere eterno e non mosso. Inoltre, ciò che è mosso da questo principio eterno deve essere eternamente in movimento, in quanto effetto di una causa eterna. Ma a questi requisiti un solo movimento risponde, cioè il moto locale circolare. Infatti, tra i diversi moti locali, soltanto il moto circolare ha il requisito dell'eternità, dell'uniformità e dell'identità. Dunque, il movimento locale circolare è il primo di tutti i movimenti. Ma questo moto circolare eterno richiede un principio che a sua volta è eterno, a sua volta non mosso e incorporeo. Quindi ci deve essere un primo motore immobile, collocato nella sfera più esterna dell'universo. Perciò dobbiamo commentare che la fisica si conclude con il rinvenimento di un principio di carattere metafisico, analogamente a quanto avviene nel dodicesimo libro della Metafisica. Un principio primo che è eterno, immobile, incorporeo, cioè una realtà che trascende la totalità del divenire, anche se a questo è strettamente legato, in quanto sua condizione incondizionata. E guardate che questo è prova dell'esistenza di Dio a posteriori, non a priori, ma partendo dall'esperienza. No? Se c'è il movimento, no, se tutto è in movimento, beh, ci vuole un motore, no? Ed è chiaro che ci vuole un motore che abbia certe qualità, no? Per mettere tutto, no? In movimento in un certo modo. Ora, in questo nostro viaggio abbiamo studiato come nel corso di 3 secoli gli intellettuali latini, greci o bizantini, ebrei, arabi, religiosi e laici si siano incontrati a Toledo, a Salerno, a Cordova, a Chartres, ed abbiano elaborato, nel rispetto delle reciproche differenze, un pensiero di base, uno zoccolo antropologico comune di grande valore. E l'elemento che li accomuna è il commento delle opere di Aristotele, un'operazione che trova il suo apice nel lavoro di traduzione e di esegesi svolto da Averroè. Abbiamo visto che Aristotele comincia ad arrivare a Toledo nel IX secolo, no? E poi di lì in avanti, ne ci è voluto un po' di tempo prima di arrivare, no, al grande commento di Averroè, che restituisce l'Aristotele integro, no? Non quello filtrato attraverso il neoplatonismo, quindi laico, no? molto scientifico e fisico. Platone, come sappiamo, era già entrato in circolo da tempo, con Filone alessandrino nell'ebraismo, con Avicenna nella cultura araba e con il neoplatonismo nel cristianesimo. Noi abbiamo studiato questi eventi. E ora, l'ingresso in scena di Aristotele, che cosa rappresenta? Beh, Aristotele rappresenta il valore che ha la ragione, il valore che ha una filosofia prodotta dall'essere umano senza aiuti divini. E questo veniva ritenuto molto pericoloso. Aristotele, per tutti gli apparati religiosi al potere, rappresenta una minaccia, ma per i movimenti di base, soprattutto per quelli cristiani, guardate, tra poco vedremo entrare in scena i valdesi, i catari, i francescani, i domenicani. Ebbene, per questi movimenti, le opere di Aristotele diventano uno strumento nella lotta contro il mondo feudale e contro la Chiesa verticale. Aristotele è comunque orizzontale, no? Se dobbiamo fare, no? Usare una metafora, no? Usare un'allegoria, mentre Platone è verticale, no? Aristotele è orizzontale. Poi ci pensa Papa Giulio II a conciliare le due cose della scuola di Atene, no? Abbiamo studiato come vuole che vengano messe in equilibrio questi due personaggi. E quindi Aristotele e chi lo studia subisce una lunga serie di condanne fino a che non si realizza la sua integrazione totale, e di questo argomento ce ne occuperemo, lo vedremo alla fine del viaggio con il cosiddetto trionfo di Aristotele e con l'inizio dell'autunno del Medioevo, dove la scolastica diventa prettamente aristotelica e l'umanesimo è prettamente aristotelico, e poi è il viaggio che faremo il prossimo anno. E è fonte di perplessità il fatto che non sia garantita l'autonomia dello studio, perché uno degli elementi che mette in evidenza Aristotele è che lo studio deve essere autonomo, cioè non si può colpire una persona che sta studiando e che fa un'ipotesi, no, e la mandiamo al rogo, no, cioè che reato sarebbe, no, quello di avere pensato, no, in buona fede, no, e quindi lo studio dovrebbe essere autonomo, ma invece in questo momento, no, da parte delle autorità costituite c'è una perplessità, lo studio deve essere controllato, no, dalle ortodossie, no, da tutte le ortodossie che in questo momento sono in gioco, però è chiaro che questo non avviene, gli intellettuali continueranno a gestire la propria autonomia, incontrandosi anche di fedi diverse, no, sono una minoranza che si incontrano a Toledo, che si incontrano a Salerno, che si incontrano a Cosmo, che si incontrano a Sciacca, però sono la spina dorsale della storia del pensiero umano. Ora proseguiamo il nostro itinerario occupandoci proprio della perplessità, ma in un senso più filosofico. Il tema della perplessità ci fa incontrare un personaggio che sta sulla scia di Averroè, il quale ci porta nel territorio della scolastica ebraico-talmudica, perché c'è anche una scolastica ebraico-talmudica che è uno spazio ulteriore che dobbiamo esplorare. E che cosa c'entra la perplessità? Beh, il concetto della perplessità è legato a un'opera che ha avuto un notevole successo nel mondo della scolastica in generale. Guardate sul punto 4 del repertorio. Guida dei perplessi è il titolo di un'opera che ha avuto grande successo, un'opera filosofica scritta da un certo Mosè ben Maimonide, detto Maimonide, personaggio molto importante, vissuto tra il 1138 circa il 1204, che è il più importante esponente della scolastica ebraico-talmudica. Maimonide, come l'abbiamo chiamato in Occidente, come Averroè, è nato a Cordova e svolge la professione di medico. E quindi la sua lingua è l'arabo, quindi è un ebreo che parla in arabo, che sta tranquillamente e vive in territorio del califfato, no? Con grande rispetto, ed è in arabo che nel 1190 scrive la sua opera Dalalat al-Ahirin, la quale poi è stata tradotta in ebraico Morè Nebuchim, in ebraico, da un certo Samuel Ben Tibon, e subito dopo dall'ebraico è stata tradotta in latino e in seguito in molte lingue. Il titolo di quest'opera indica, la guida dei perplessi, indica chiaramente l'intento dell'autore, il quale vuole farsi guida di chi resti perplesso, smarrito, nel dover scegliere tra la fede e la filosofia, e in modo particolare tra la tradizione dell'ebraismo e l'insegnamento della filosofia aristotelica. Maimonide si pone con mentalità ebraica lo stesso problema che si pone a Averroè con mentalità islamica, perché sostiene la tesi che c'è un'identità sostanziale tra la filosofia e la religione. E per spiegare come è fatto il mondo creato, astronomicamente, fisicamente, Maimonide adotta l'aristotelismo con qualche elemento neoplatonico, così come ha fatto Averroè e come hanno cominciato a fare la scuola di Sciacca, no? Cioè, non è che si può, cioè, la creazione è un racconto, quello della creazione del libro della Genesi, di tutti i libri sacri che possediamo. Qualcuno ha raccontato in un determinato modo, ma è un evento scientifico, no? È fisico, physis, la natura, physis in greco è la natura, è quel fisico. E quindi noi dobbiamo cercare di capire come è avvenuta questa cosa. Dobbiamo anche a lode di Dio che ha creato, dobbiamo fare questo. No, quindi c'è questo intento, no? Ora, rispettare la dottrina e la legge dell'ebraismo tradizionale, quindi la Torah. Torah in ebraico non significa la legge, significa la legge è uguale per tutti. Attenzione, perché c'è una certa differenza tra dire la legge, ce la faccio io uso e consumo, e dire quello che è scritto in tutti i tribunali del mondo. C'è scritta questa affermazione che deriva dall'ebraico, che sta nella parola Torah, nella quale c'è questa definizione. Maimonide utilizza il metodo con cui è andato componendosi il libro del Talmud. Cos'è? Uno dei grandi apparati della storia del pensiero umano, di cui Maimonide è uno studioso. Guardate, qui c'è un libro, questo non è il libro del Talmud, perché i libri del Talmud sono 99, questo è quindi una parte del Talmud, che è quindi un'opera enorme, e questo è il trattato delle benedizioni. Ho ritenuto opportuno portare quello delle benedizioni, c'è anche quello delle maledizioni, e quindi quello delle benedizioni, e poi ce ne sono due benedizioni, c'è anche qualche cosa d'altro che poi vedremo del Talmud. Ecco, quindi un altro grande apparato della storia della letteratura e del pensiero umano. La sua formazione filosofica, quindi, di Maimonide è legata al libro del Talmud. Difatti il concetto della perplessità fa parte del patrimonio di questo apparato. E fra poco rifletteremo su questo argomento. Una parte della guida dei perplessi di Maimonide è dedicata alla spiegazione delle espressioni antropomorfiche della Bibbia, cioè di come viene rappresentato Dio in forme umane, dando a queste forme simboliche un'interpretazione conforme al vero concetto della natura metafisica di Dio. Dietro ad ogni simbolo c'è una spiegazione da dare. E questo ha portato Maimonide a formulare in modo specifico, e qui ancora una volta c'è l'influsso del Dionigi Areopagita, la teoria degli attributi negativi della divinità. Cioè di Dio possiamo dire solo ciò che non è, e quindi anche qui si ragiona su che cosa non è Dio, che cosa non deve essere, non può essere. Per quanto riguarda i rapporti tra Dio e l'essere umano, Maimonide sviluppa il concetto della profezia come facoltà naturale che può essere acquisita da chiunque attraverso la necessaria preparazione intellettuale che deve fornire il senso morale della persona. Deve formare, no, il senso morale della persona, fornire alla persona un senso morale. E questa idea è contenuta nell'etica nicomachea di Aristotele, per cui Maimonide ritiene che, vedete, ci sia un'identità tra il pensiero greco e quello biblico. Le virtù etiche che stanno nell'etica nicomachea di Aristotele non sono le stesse virtù etiche che propone il testo biblico. E per questa sua convinzione anche lui, così come Averroè, ha dovuto subire molti attacchi da parte dei fondamentalisti, che in particolare hanno messo in discussione il testo della terza parte della Guida dei Perplessi, che tratta dei sacrifici, dove dice, a che cosa servono i sacrifici? No, ma tutto ciò discorso, dove c'è questo culto, dove Maimonide sostiene che nel Pentateuco, cioè nei primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Numeri, Levitico e Deuteronomio, i sacrifici, a cominciare da quello di Isacco, ricordate, il famoso sacrificio di Isacco, cioè non sono stati comandati da Dio, che è clemente e misericordioso nella sua essenza, tanto per l'ebraismo che per il cristianesimo che per l'Islam, ma piuttosto sono stati offerti dall'essere umano ancora in presa di già di una mentalità animalesca. E ancora continuano, noi continuiamo a sacrificare, ma cioè, e questo è un concetto antiquato, chiaramente da eliminare. La guida dei perplessi, quindi siamo perplessi anche su questo, no? È un'opera che ha esercitato una notevole influenza nel mondo della cultura scolastica in generale, e per quanto il suo contenuto possa essere superato oggi, lo spirito contenuto in essa ha costituito un incentivo notevole sul piano della ricerca. E poi la serenità del giudizio, la rettitudine del criterio, il rigore delle dimostrazioni, la chiarezza dello stile hanno fatto sì che quest'opera sia stata accolta con grande favore dagli scolastici ebrei, da quelli islamici e dai cristiani come Alberto Magno e Tommaso d'Aquino, due figure che incontreremo a fine viaggio. Quale di queste parole, incertezza, indecisione, dubbio, esitazione, tentennamento, titubanza, metterete per prima accanto alla parola perplessità? E scrivetela. E di fronte a quale situazione siete rimaste perplesse, siete rimasti perplessi? Sono molte cose sulle quali si rimane perplessi. Ma scrivete quando dice un proposito. Che cosa significa che Maimonide, Mosè ben Maimon, si forma sul libro del Talmud? Che cos'è il Talmud? E che cosa significa che il concetto della perplessità fa parte del patrimonio di questo apparato culturale? Dobbiamo dire che la scolastica ebraico-talmudica in età medievale si dedica ad un incessante lavoro di esegesi, di commento sui testi biblici. Il Talmud è un infinito testo di commenti al testo biblico. E a questo proposito è necessario ripartire una riflessione rimettendo piede in un vasto spazio che abbiamo attraversato in lungo e in largo in questi anni, il territorio della sapienza poetica veritica. E la maggior parte di voi sa che la letteratura veritica è l'insieme dei generi letterari con cui sono stati composti i libri dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento si compone di 49 testi, il Nuovo Testamento di 27, quindi una biblioteca, questa sera non l'ho portata, ma c'è il Talmud, ma una biblioteca, no? L'aggettivo qualificativo veritico, veritica, ricordate, deriva dalla parola chiave berit ebraica, che significa in ebraico patto, alleanza, e unifica tutti i libri della Bibbia. Non solo, è anche una parola chiave dell'antropologia culturale. Com'è che si può vivere senza fare dei patti? Cioè, con noi stessi, a cominciare da questi, con noi stessi e con la società. Cioè, la parola berit è una parola chiave antropologica di grande potenza, il testo della Bibbia mette questo in evidenza. Cioè, com'è che si vive senza fare delle alleanze, dei compromessi, dei patteggiamenti della berit? E questo concetto importantissimo, no? Antropologico importantissimo. E la parola berit unifica tutti i libri della Bibbia, il termine berit sintetizza il contenuto biblico, perché questa parola fa da filo conduttore di tutta la letteratura biblica, dando un senso alla complessità e alla eterogeneità di questo grande apparato. Cioè, in ogni libro della Bibbia, che sono così diversi, c'è un punto di riferimento preciso, il concetto del patto, c'è in tutti, dell'Antico e del Nuovo Testamento. I libri della Bibbia narrano e rievocano il patto di alleanza, la verità, tra Dio e un popolo, ma gli intellettuali ebrei, che in età tanto antica e medievale vivono nella diaspora sul territorio delle ecumene cristiane, soprattutto islamica, pensano in modo secolarizzato che esista un patto, una verità intellettuale tra lo straordinario apparato letterario dei libri biblici, la parola di Dio, e la persona. Cioè c'è un patto tra i libri della Bibbia e la persona, ecco la verità nuova, perché allora gli ebrei stanno vivendo in tutto il mondo in questo momento, sono scappati di lì, sono diventati cittadini di altri modi e vivono tranquillamente in altri modi. Quindi il loro rapporto è diventato non più col tempio o col popolo o con la terra, la terra promessa, ma con il testo, con il fatto. Con il testo, ecco da dove nasce il Talmud, no? Il Talmud è il continuo riferimento al commento, a questo è un fatto che c'è, che si rinnova, no? Quasi quotidianamente, no? Quindi esiste un fatto, una verità intellettuale tra l'apparato letterario dei libri biblici, la parola di Dio, e la persona, che incessantemente cerca in questa scrittura dei significati per dare un senso all'esistenza umana. Cosa ci facciamo qui? Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Che ragione, che senso ha? E il Talmud, formato da un numero imprecisato di libri, 99 secondo la tradizione, è la raccolta di tutto questo enorme lavoro di interpretazione. C'è un primo periodo talmudico che produce, raccoglie commenti accumulatisi in 8 secoli di ricerca, dal 3 secolo avanti Cristo al 4 secolo dopo Cristo. E c'è un secondo momento talmudico che nel corso dell'esame medievale, questa, dove siamo noi, riflette sulle esposizioni del primo movimento talmudico, producendo interpretazioni delle interpretazioni, e quindi vedete tutto un gioco intellettuale. Guardate che poi diventa letteratura, no, e voi capite che importanza abbia nella letteratura l'ebraismo, no? Guardate sul punto 5 del repertorio, il Talmud. Allora, che cosa vuol dire intanto? Ma guarda un po', se Talmud è una parola ebraica che vuol dire studio, e quindi siamo sempre lì, no? Nel nostro campo, e viene definito paradossalmente un libro non libro, perché non è mai concluso, ed è il risultato di secoli di discussione, di centinaia di maestri, e quindi contiene tutti i pareri, quelli che hanno prevalso, quelli che non hanno prevalso, e anche tutti quelli che sono emersi nel corso delle controversie, e in potenza, usano detto Aristotele, contiene anche già quelli che emergeranno, perché il Talmud è molto probabilmente l'unico libro sacro che accetti la propria continua rimessa in discussione. Ecco da dove emerge il senso della perplessità. Bisogna essere perplessi sempre, non fossilizzarsi su delle verità che poi per cui diventiamo fondamentalisti. Meglio essere sempre perplessi, comunicativi, patteggiare, comunicare. Anzi, in quest'opera si sollecita caldamente la lettrice e il lettore a rimettere sempre in discussione le presunte conclusioni a cui si perviene. Il Talmud è il risultato di uno straordinario sforzo di riflessione sulla parola scritta contenuta nella letteratura veritica, nei libri della Bibbia, e lo studio del Talmud deve essere polemico, tra virgolette, e ha bisogno di confronto, ed è per questo motivo che non può essere uno studio solitario, ma necessita di almeno due persone che con affillo si critichino in modo da dare dinamismo al pensiero e alla ricerca, e per impedire che la sclerosi, in questo caso diciamo in greco, si irrigidisca. Il Talmud è un esercizio di igiene mentale, è un antidoto contro il pensiero unico. È per quello che i cittadini ebrei della vita d'Europa vivevano in modo molto laico, però vivevano in modo molto religioso sulla Bibbia, non avevano una e noi ritroviamo nelle birrerie di Praga due persone che bevendo litri di birra discutono animatamente. Su cosa discutono? Discutono sull'interpretazione di quel versetto della Bibbia e fanno il Talmud, cioè ci incontriamo per fare Talmud e ridono, scherzano, si arrabbiano, fanno finta di arrabbiarsi e si provocano in continuità. Il Talmud è una disciplina che sviluppa una grande sottigliezza dialettica e si capisce perché l'ebraismo abbia avuto una così importante influenza nella storia della letteratura e della cultura in generale. Il Talmud è una disciplina che mette in guardia dal delirio dell'autocompiacimento ed è per questo motivo che la scolastica ebraico-talmudica prescrive di imparare a coltivare la modestia e la sobrietà, e il risparmio su tutto, meno che sull'interpretazione. La persona che studia, che interpreta, che ricerca, che riflette, deve possedere questa virtù indispensabile della modestia. Quindi dire, ma accettare anche quello che arriva, l'interpretazione che arriva dagli altri. Lo studio del Talmud ha bisogno di confronto, non può essere uno studio solitario. Voi avete studiato con qualcuna delle vostre compagne o qualcuno dei vostri compagni di scuola? Vedete quando gli proposito, attenzione, guardate, lo hanno fatto Paolo e Francesca, Belardo ed Eloisa, compagni di studio. E ora leggiamo un frammento da uno dei tantissimi libri che costituiscono il patrimonio del Talmud. Guardate, abbiamo scelto soltanto un frammento per capire lo stile, attenzione, nel quale confluiscono dottrina, morale, sentenze, letteratura sapienziale, leggi, tradizioni, arguzia, tutto condito con l'umorismo, che è l'elemento fondamentale, cioè l'unico farmaco capace di curare davvero anche nelle situazioni peggiori. Cioè alla fine, quando sei ridotto allo stremo, per cui sei, ecco, l'unica cosa che ti rimane è la resistenza, no? Ecco, nei confronti della vita, per affermare la vita e anche la tua superiorità. Bisogna avere anche in determinati momenti questa presunzione, l'umorismo. Leggiamo dal libro per Egitto Rabbal, trattato sul libro della Genesi, perché poi nel Talmud ci sono tutti i trattati di vari libri su quali si commentano, per Egitto Rabbal, per Egitto vuol dire in principio, Rabbal è il commento, il rabbi è quello che commenta, il rabbà è i commenti. I maestri discutevano: se un uccellino viene trovato entro 50 cubiti della proprietà di un uomo, l'uccellino appartiene al titolare della proprietà. Se viene trovato oltre i 50 cubiti, l'uccellino appartiene a chi lo ha trovato. Rabbi Irmia pose una domanda: e se viene trovato con una zampina di qua e l'altra di là dei 50 cubiti? Per questa domanda Rabbi Irmia quel giorno fu buttato fuori dalla casa di studio, perché non si era ben capito se il suo fosse senso dell'umorismo o vero attaccamento per la legge. Questo è lo stile, Ora, il ricorso all'umorismo è un metodo, cioè è un invito a riflettere sul fatto che ci sono situazioni in cui si rimane perplessi o smarriti quando dobbiamo scegliere, o anche perché non ci si può mettere a litigare per vedere chi deve possedere con il cellino. Ci deve essere una regola. E la regola deve essere una regola precisa e accettata da tutti quanti. Se poi c'è lì una zampina di qua, una zampina di là, allora dobbiamo decidere. Dovremmo cercare in qualche modo una soluzione, anche se è piuttosto improbabile, no, che questo avvenga. Guardate sul punto 6 del repertorio. Anche Maimonide, nella Guida dei Perplessi, segue le riflessioni dei maestri del Bereshit Rabbah, che è il trattato del Talmud che commenta il libro della Genesi, il quale è uno dei trattati più importanti del Talmud, questo. I quali si pongono una domanda provocatoria: che cosa faceva Dio prima di creare questo mondo? La risposta è perché sì, se noi leggiamo, deve essere pure anche teoricamente, no? La risposta che si danno è paradossale, ma fino a un certo punto. Dio creava mondi e li distruggeva perché era alla ricerca di un mondo che fosse buono in tutti i suoi aspetti. Ed ecco un'aspirazione molto materiale, tipica della cultura e della letteratura veritica, che è una cultura materiale, no? Dove la parola davar vuol dire contemporaneamente parola e cosa. Non era facile creare un mondo che fosse buono in tutti i suoi aspetti. A volte rimane perplesso anche Dio, ferma Maimonide. E Dio stesso, secondo i maestri del Bereshit Rabbah, allude alla difficoltà della creazione quando risponde a Giobbe. Noi abbiamo incontrato il libro di Giobbe più volte in questi anni, che si lamenta Giobbe, conoscete Giobbe, no? Per l'imperfezione del mondo creato. Sembra, secondo i maestri del Bereshit Rabbah, che il nostro mondo sia il risultato del 28esimo tentativo e che, contemplandolo, il Signore, sospirando, abbia pronunciato le seguenti parole ebraiche: Alevai Sheyamod, che vogliono dire speriamo che tenga. Con queste parole, che alle orecchie di qualche benpensante possono suonare un po' per rispetto, perché il Talmud è un libro sacro, invece il Talmud, traduce con umorismo, cioè dando un senso alla perplessità, la fatica di vivere, cioè invita a non perdersi d'animo, cioè se anche Dio è in quella condizione, tanto noi che ci troviamo avanti. No, non sia mai no, quindi dobbiamo ricominciare a costruire, no? E quindi questa idea che l'essere supremo si sia esposto ad un rischio con la creazione mi fa tenerezza, tentandola più volte, è grandiosa, no? Come grandiosa, affermano i maestri del Bereshit Rabbah, la decisione di creare l'essere umano con tutte le sue debolezze, ma libero. E la riflessione su questa impresa rischiosa è che la creazione, secondo gli intellettuali della scolastica ebraico-talmudica, non può non scatenare il senso dell'umorismo, il metodo dell'umorismo in chi ha tentato l'impresa ancora più rischiosa di raccontarla, la creazione. No, perché rischiosa è stata la creazione, ma poi raccontarla è ancora più rischioso. C'è un'impresa che avete dovuto tentare più volte per poterla realizzare, e scrivete quattro righe in proposito. Maimonide, nella Guida dei Perplessi, rimette in termini eclettici, riflette in termini eclettici, che sente anche lui un nano che tende a salire sulle spalle di quei giganti che sono i classici, a cominciare da Aristotele fino a Cicerone, quindi riflette in termini eclettici, e invita a respingere tanto la credenza religiosa che l'ateismo, e afferma che è utile e necessario fare delle ipotesi, anche ottimistiche, e poi sperare che si avverino. E considera il credente e l'ateo due presuntuosi, che si dichiarano sicuri di certi principi, ma che in pratica tirano a indovinare. Cioè, per tutta una serie di vantaggi psicologici, allude Maimonide, sarebbe preferibile essere credenti, ma la posizione che lui assume è quella dell'agnosticismo, della problematicità, del dubbio positivo. Se potesse direbbe, grazie a Dio sono ateo, cioè no, non sono schiavo degli idoli, non sono schiavo degli idoli. Cioè un concetto che ha avuto una grande rilevanza nel pensiero del Novecento, ce ne occuperemo a suo tempo. No, il filosofo Aston Block dice soltanto un ateo può essere un buon cristiano, cioè uno che non ha idoli, cioè che non si fa degli idoli, perché Dio non può essere un idolo. Quindi, e beh, e qui c'è quindi questa riflessione che arriva da Talmud e che continua, ed è dalla scolastica ebraico-talmudica. Ed è quindi significativo il fatto che sul territorio della scolastica appaia uno studioso che abbia dedicato un intero libro ai perplessi, cioè le persone che fanno i conti con l'incertezza, che è l'atteggiamento più stimolante per dedicarsi alla ricerca. Maimonide cerca di conciliare la filosofia, quella di Aristotele, con la Bibbia, con i Vangeli e con il Corano, e sebbene non riesca a far sì che si superino le barriere ideologiche, tuttavia con la sua scrittura malleabile crea i presupposti perché certi problemi possano essere discussi in pubblico dagli intellettuali scolastici senza che siano considerati eretici o miscredenti. No, perché se ne deve discutere di questi temi in modo di... Guida dei perplessi di Maimonide introduce, sebbene ancora in fase allusiva, il concetto di tolleranza e l'idea che il dubbio crea non una chiusura, ma un'apertura mentale, e questo è un atteggiamento che si ritrova in tutta la cultura talmudica, e poi sarà un'eredità che verrà trasmessa al giudaismo. No. Ora, gli autori del Talmud e gli intellettuali della scolastica ebraico-talmudica, compreso Maimonide, in particolare chi ha composto il Bereshit Rabba, cioè il commento del Talmud al libro della Genesi, allude al fatto che Dio ha creato gli esseri umani perché ama udire e raccontare storie, dice Talmud. E perché Dio ama sentire raccontare? Perché, sostengono gli autori del Bereshit Rabba, il racconto, cioè il Midrash, cioè che è quel racconto che porta con sé un insegnamento, in ebraico, il Midrash, porta con sé sempre un insegnamento. E come può l'insegnamento divino diventare comprensibile se non attraverso il rapporto umano? Mica non lo possiamo capire direttamente il linguaggio di Dio. Dobbiamo per forza di cose tradurlo in un linguaggio umano nel modo più appropriato e più gratificante possibile. Leggiamo una storia tratta dal Bereshit Rabba ancora una volta. Un pagano che voleva convertirsi all'ebraismo si era recato da un rabbino, un grande maestro, allo scopo di manifestargli la sua intenzione, ma anche per confessargli l'unica perplessità che lo tratteneva dall'intraprendere l'arduo cammino della conversione, le scarse notizie sulla natura reale del paradiso nel pensiero ebraico. Il rabbino constatò attraverso una serie di domande che le intenzioni del pagano erano oneste e sincere. Verificò anche che il pagano aveva intuito molti aspetti della Torah in modo davvero singolare, quindi si rese disponibile a chiarirgli quell'ultima perplessità. Dunque dici che per sciogliere ogni tuo dubbio riguardo a ciò che siamo e vogliamo hai bisogno di vedere il nostro paradiso? Bene, non è un problema. Vai a casa, prepara tutto ciò che è necessario per un lungo viaggio e poi torna da me. Il pagano fece ciò che il rabbino gli aveva chiesto, poi ritornò da lui e si misero in cammino. Più si allontanavano dalla loro ridente cittadina, più le terre e i luoghi che incontravano si facevano impervi inospitali. Zone aride, deserti, gelidi, foreste pietrificate, montagne aspre, senza traccia alcuna di vegetazione. Dopo 3 settimane di cammino massacrante, pagano, sfinito, progressò con il rabbino. Sono giorni e giorni che marciamo senza sosta. Rabbino, non ne posso più. Dov'è dunque il paradiso che hai promesso di mostrarvi? Il rabbino sospirò. Il raggiungimento del paradiso richiede pazienza e abnegazione. Dobbiamo proseguire il cammino. Camminarono ancora per 1 settimana e raggiunsero un acquitrino paludoso. Era un luogo infernale mefitico, avvolto di umori malsani. Zanzare di dimensioni allarmanti tormentavano senza posa gli esseri viventi che si trovasse in quella landa spettrale, e un lento nauseabondo, quasi insopportabile, impregnava l'atmosfera. La malaria vi regnava sovrana. Su piccoli atolli di terra, appena emergenti dall'acqua limacciosa di color malato, erano appoggiate capanne traballanti, trasudanti, un'umidità benefica, e all'interno di questi abituri, seduti su scabelli precari, stavano gli scrivani dell'ebraismo, chini su tavolacci instabili dove erano appoggiati i rotoli della Torah. La visione era quanto di più desolante l'occhio umano potesse incontrare. Il pagano guardò incredulo il rabbino, il quale esclamò raggiante: «Eccoci!» Il pagano era esterrefatto. Lo stupore, visto all'indignazione, gli avevano mostrato il fiato. «No, non è possibile!» Poi scottò: «Tu, rabbino, devi essere uscito dicendo, tu appartieni a un popolo di dementi in libera uscita, questo è il paradiso, questo luogo ripugnante, e poi tutto questo niente!» Quello che non posso credere è che anche qui, in questa palude che tu chiami Eden, loro, i vostri maestri, i santi, c'erano ancora chini su quei rotoli tutto il tempo. Il rabbino sbatté lentamente le palpebre con la sorniona lentezza di un gatto ricco di molti anni. Poi, con un impercettibile sorriso, disse: «Sì, è così. Solo che adesso finalmente capiscono quello che leggono, e un'ora nel mondo a venire è meglio di tutta la vita in questo mondo, ma è meglio un'ora di buone azioni in questo mondo di tutta l'eternità nel mondo a venire». Questo brano, molto significativo, insegna a non farti delle idee alienanti del paradiso e a non contrattare la propria conversione pensando di poterne avere un tornaconto. È di grande attualità. Meglio un'ora di buone azioni in questo mondo, questo corrisponde al paradiso, di tutta l'eternità nel mondo a venire. Il Talmud, che è il prodotto in continua evoluzione della scolastica ebraico-talmudica nel suo complesso, indica di assumere uno stile di vita che sia permeato da 2 fattori: imparare a fare buone azioni e soprattutto combattere contro la pigrizia, la sclerotizzazione del proprio pensiero. Il Talmud propone un itinerario attraverso il quale la persona possa imparare ad essere solidale, ad applicare la verità, il patto di solidarietà, ad essere studiosa, perché è studiando che si possono scrivere leggi, la Torah, che garantiscono la giustizia sociale, la legge è uguale per tutti. Il Talmud insiste sul fatto che bisogna studiare, e studiare disinteressatamente, senza pensare che in fondo non ci voglia tutta questa grande preparazione per accedere ai segreti dello studio, ci vuole con buona volontà. A questo proposito leggiamo un brano scritto nel 1968, per concludere, dal filosofo lituano naturalizzato francese Emmanuel Levinas, che è morto nel 1995, studioso anche del Talmud, un personaggio contemporaneo che incontreremo a suo tempo. La filosofia è conoscenza dell'amore prima di essere amore della conoscenza, scrive Levinas. E per ora utilizziamo la sua Sapienza Talmudica, da 4 letture talmudiche di Emmanuel Levinas. Un giovanotto ebreo, figlio di buona famiglia, dopo la laurea in logica e dialettica socratica vuole darsi un'infarinatura di cose ebraiche, si sa, fa così chic. Si reca dunque da un grande rabbino e gli dice: rabbino, vorrei arrotondare la mia cultura con un po' di ebraismo, mi darete qualche lezioncina? Capisco, giovanotto, risponde il rabbino, ma tu lo hai studiato il nostro Talmud? Andiamo, rabbino, io sono laureato in logica e dialettica socratica, non so se mi spiego, d'accordo figliolo, questa è una bella cosa, ma la nostra lingua santa, l'ebraico, la conosci? Rabbino, lei mi sta facendo perdere tempo, mi faccia un test, mi metta alla prova per vedere se sono all'altezza. Come tu vuoi, figliolo? Il rabbino alza di scatto due dita proprio davanti agli occhi del baldanzoso giovane e, attento giovanotto, due uomini scendono dallo stesso cammino, uno ha la faccia sporca e l'altro la faccia pulita. Chi si lava la faccia? Ma rabbino, questa è una domanda per bambini deficienti, è evidente, quello con la faccia sporca. Sbagliato, figliolo. Quando quello con la faccia sporca vede che l'altro ha la faccia pulita, pensa di avere la faccia pulita anche lui e non si lava la faccia. E quello con la faccia pulita, che vedendo l'altro con la faccia sporca, pensa di avere la faccia sporca e quindi si lava la faccia. Ma certo, rabbino, come ho potuto cadere in una trappola così banale, la prego, mi sottoponga ad un altro test, per favore, comincio a capire, molto, molto sottile. Va bene, figliolo, come tu vuoi, non c'è problema. Attento, di nuovo il rabbino fa scattare le due dita in alto. Due uomini scendono dallo stesso cammino. Uno ha la faccia sporca, l'altro la faccia pulita. Chi si lava la faccia? Rabbino, non sono mica scemo, lo abbiamo detto adesso. Quello con la faccia pulita. Sbagliato, figliolo. Quello con la faccia sporca vede che l'altro ha la faccia pulita. Pensa di avere la faccia pulita e non si lava. Quello con la faccia pulita vede l'altro con la faccia sporca, pensa di avere la faccia sporca e si lava la faccia. Ma quando quello con la faccia sporca vede che quello con la faccia pulita si lava la faccia, pensa di doversi anche lui lavare la faccia, quindi tutti e due si lavano la faccia. Certo, il ribaltamento dialettico, molto arguto. Vede, rabbino, sono un po' freddino, la prego, mi faccia un'altra domanda, come tu vuoi, figliolo, non c'è problema. Ancora una volta il rabbino alza le due dita di scatto, molto attento, ragazzo. Due uomini scendono dallo stesso cammino, uno alla faccia sporca, l'altro alla faccia pulita. Chi si lava la faccia, rabbino? Insomma, non mi esalteri. Non l'abbiamo appena detto? Sono totalmente d'accordo con lei. Tutti e due si lavano la faccia. Sbagliamo. Vedi, quando quello con la faccia sporca vede quello con la faccia pulita, pensa di avere la faccia pulita e non si lava la faccia. Così, quando quello con la faccia pulita vede che l'altro con la faccia sporca non si lava la faccia, pensa anche lui di non avere nessuna ragione per lavarsi la faccia. Quindi, nessuno dei due si lava la faccia. Lo studente è quasi a pezzi, ma per non essere umiliato dice: adesso ho capito, rabbino, ne sono sicuro, riconosco di essere stato presuntuoso, ma lei non deve negarmi un'ultima domanda, la scongiuro. Va bene, come tu vuoi, figliolo, come tu vuoi. Allora, vediamo. Il rabbino immancabilmente fa scattare in su le tue dita e molto, molto attento, mio caro giovanotto. Due uomini scendono dallo stesso cammino, uno ha la faccia sporca e l'altro ha la faccia pulita. Chi si lava la faccia? Pietà di me, rabbino. Era appena detto, e io ne convengo assolutamente, non insista, nessuno dei due si lava la faccia. Non è così? Senti, figliolo, ma come puoi pensare che due uomini scendono dallo stesso cammino e hanno uno la faccia sporca e l'altro la faccia pulita? L'intera questione è un'idiozia. Passa la tua vita a rispondere a stupidi indovinelli invece di vivere la vita materiale. E vedrai cosa capirai il Talmud. Il Talmud ci insegna a non avere fretta di saltare alle conclusioni. I precetti sono santi e rispettarli è cosa santa, ma anch'essi corrono il rischio di divenire idoli dietro cui calare la pigrizia del proprio pensiero. grazie a tutte e a tutti voi che non avete ceduto alla pigrizia, state compiendo questo viaggio faticoso per dare dinamicità al vostro pensiero e per dare un senso alla perplessità che spesso si coglie. Ebbene, non cedere alla pigrizia di quello che oggi viene chiamato il pensiero corto, per non lasciare tutto lo spazio alla dittatura dell'ignoranza, al regime del manganello mediatico, come lo ha chiamato Karl Popper. Siamo vicino al 25 aprile, il filosofo Karl Popper, che ha scritto il suo ultimo saggio intitolato Cattiva maestra televisione. Emanuele Levinas, nel famigerato anno 1968, me lo ricordo anche se è passato quasi mezzo secolo, chiamava le giovani generazioni ad opporsi contro l'imbecillità, una delle più gravi malattie di cui il genere umano possa soffrire. Purtroppo la malattia si è diffusa da allora ancora di più. La scuola pubblica degli adulti, le persone che la animano, voi, e io con voi, può fare qualcosa oggi contro l'imbecillità dilagante? Non lo so, ma pensarci sono perplesso. Ed è per questo che, per concludere, vorrei ancora leggere, tratto dal grande serbatoio della letteratura yiddish, che ha ereditato lo spirito della scolastica ebraico-talmudica, ne abbiamo parlato spesso della letteratura yiddish in questi anni, il testo di una storiella, dalle famose storielle ebraiche, sono molti libri in circolazione, con il quale salutiamo Mosè ben Maimonide. Leggiamo, per concludere, la storiella ebraica, cura di Ferruccio Völkel. Finita la lezione, Schleimer, che sarebbe un po' come dire Pierino, no? Schleimer, domanda al rabbino: rabbino, perdonerà l'Eterno nostro Dio le perplessità di Moshe ben Maimon, oppure lo farà sprofondare nella Ghenna, cioè lo manderà all'inferno? Caro Schleimer, risponde il rabbino, sono convinto che quando Moshe ben Maimon si è presentato davanti a Dio, l'Eterno gli abbia detto: hai visto che ci sono? E che lui abbia risposto: sì, e mi fa piacere, ma soprattutto per lei, per me. E in ogni caso, il compito istituzionale della scuola è quello di agire per insegnare a studiare perché si possa imparare ad investire in intelligenza, perché vedete, la scolastica è un grande tentativo di dare l'incentivo a tutti per investire in intelligenza. Agli albori del XIII secolo, grandi avvenimenti storici e intellettuali si verificano in età medievale sul territorio della scolastica e noi ci dobbiamo essere tra 15 giorni quando questi avvenimenti si verificano e quindi ci ritroveremo mercoledì 6 maggio. Investire in intelligenza, cioè il giusto equilibrio tra i diritti e i doveri, dovrebbe essere l'azione fondamentale che dà valore al lavoro, che è il presupposto sostanziale su cui, secondo il primo articolo della Costituzione, si fonda la Repubblica Democratica, la nostra Repubblica Democratica nata dalla Resistenza. Quindi la scuola è qui, il viaggio continua, viva il 25 aprile, viva il primo maggio, buonanotte, a correggere.